Buongiorno, benvenuti a questa ultima a un appuntamento di quest'ultima giornata del Festival del Mondo Antico. Con noi è Luciano Canfora, ben noto grecista, latinista, filologo. La sua bibliografia è sterminata sia in termini di pubblicazioni per il grande pubblico, sia per quello che riguarda articoli e produzione scientifica, sia per la sua presenza come, diciamo, operatore culturale in riviste molto importanti, in sedi universitarie in Italia, all'estero, insomma, tutto quello che si può dire di... ma non enfatico, perché questo poi in realtà riflette la verità. Il titolo di questo incontro, che ha la forma della presentazione di ben due volumi, è Dagli al falsario. Dagli al falsario è una locuzione forse dall'ambiente economico, dall'ambiente dei produttori di moneta, ecco. Ma questo tema del vero, del falso, della contraffazione, direi che è un leitmotiv che specialmente negli ultimi anni, no, è particolarmente presente nella produzione di Luciano Canfora. L'anno scorso, proprio in questa sede, avevamo presentato un libro dal titolo Filologia e libertà. E insomma, si continua con la filologia. E la filologia, per uno che vive un po' all'esterno dal circuito accademico, insomma, dà l'idea di qualcosa di molto polveroso, di molto lontano dalla vita reale, dal mondo, dalla vita. Ma la filologia è certo una disciplina molto seria, molto precisa. Proprio ieri Luciano Canfora, che è qui, è stato cooptato in un tour de force che l'ha visto presente in diverse iniziative, è innanzitutto critica del testo. Ma quando si dice testo si dice qualcosa di molto ampio. La critica del testo significa innanzitutto appunto restituzione di un testo e pulizia dalle contraffazioni. Il testo è quanto, non è soltanto qualcosa di cartaceo, cioè qualcosa che incide nella realtà. E questo insomma è il senso di queste due opere, che hanno due titoli diversi, ma a mio giudizio si integrano: la storia falsa e la natura del potere. In un caso e nell'altro sono narrati episodi di manipolazioni di documenti per ragioni di potere. Devo dire che altri temi, altri interventi, altre polemiche hanno visto protagonista Luciano Canfora riguardo al tema della verità o falsità di un documento, della contraffazione. Ho qui con me, perché Luciano Canfora è anche un grande produttore di testi.
Di carta.
No, io dico testi, non di carta. Ed è, anche questo, non l'abbiamo messo in elenco tra le ultime cose, è un numero monografico dei Quaderni di Storia, intitolato Fine senza gloria del falso Artemidoro. Per chi ha voglia di leggerlo, è gustoso, perché ci sono delle tavole sinottiche molto interessanti, in cui si stabilisce, si fa un confronto di redazioni diverse, e si interpreta questo caso famoso di un convolut, no? Del ritrovamento di un ammasso papiraceo, che secondo alcuni rappresenterebbe una pietra miliare nella storia della geografia e dell'arte, secondo altri è manifestamente un falso, manifestamente è insomma, abbastanza intelligentemente, un falso creato appunto con la manipolazione. Ma io, siccome è difficile per me entrare nel merito di tutti questi testi, e la presenza di Luciano Canfora è per noi una grande occasione anche di riflessione con riferimenti precisi e concreti alla realtà culturale e politica, e vorrei chiedergli, ecco, dando, non so se interpretando in qualche modo il senso della sua ricerca, perché secondo lui, e visto anche il contesto antico-presente, il Festival del Mondo Antico, che questa la filologia, volevo chiedergli se, appunto, come vede lui la filologia oggi e qual è il senso della ricerca filologica? Quale senso ha riguardo, appunto, persino alla nostra vita quotidiana?
Funziona? Sì. Va bene? Sì. Mi pare riassumere efficacemente il groviglio di problemi ai quali si è fatto riferimento ora, ricordando questi lavoretti. Potrei ribaltare la domanda dicendo, in realtà, il punto di partenza è quello visto e descritto efficacemente da un grande storico francese, tragicamente morto, ucciso dai tedeschi alla vigilia della fine dell'occupazione tedesca della Francia, cioè Marc Bloch, il quale nel periodo della clandestinità era un dirigente partigiano, scrisse un libretto che, aureo, tradotto in Italia tanti anni fa, quasi 40 anni fa, Apologia della storia o Mestiere dello storico, scritto lontano dai libri, appunto da un uomo in condizioni, braccato da una potenza superiore a quella di cui egli nel movimento partigiano poteva disporre, e il suo capitolo iniziale, molto didattico, parte dalla domanda che suo figlio molto piccolo gli ha fatto: ma cosa fai tu di mestiere, essendo appunto storico? E il capitolo iniziale verte, per giusto appunto, sulla questione che il dovere principale, il compito unico forse, ma sicuramente prioritario dello storico, è distinguere il vero dal falso. Che non vuol dire soltanto un documento truccato da un documento buono, non vuol dire soltanto fare una buona esperienza di paleografia per saper riconoscere le scritture o la qualità della pergamena, eccetera, ma sotto ogni rispetto distinguere il vero dal falso. Quindi concetti, eventi, ricostruzioni storiografiche altrui, forme politiche, tutto ciò che ricade nella conoscenza lato sensu storica, tutto ciò è inevitabilmente oggetto di un'analisi di tipo appunto filologico, mirante all'accertamento della verità, in ottemperanza a questo principio fondamentale che il compito di chi ricostruisce il passato o anche il presente, cosa ancora più complicata, è di riuscire a discernere fra queste due alternative. Questo detto molto in generale, nel caso appunto di queste ricerche qui, mi piace poter dire che un libricino che si chiama Natura del potere apparentemente non si occupa di singoli testi o documenti, ma si occupa di un problema che forse è ancora più coinvolgente, quello delle forme politiche. Le forme politiche si autodefiniscono in un determinato modo, capirle in profondità significa vederne il vero volto, come si trasformano mantenendo la stessa definizione, la stessa parola che le descrive. Dopodiché veniamo alla questione più puntuale, e cioè le procedure, le tecniche. Sono molteplici per il fatto stesso che gli oggetti di storia sono infiniti. Potenzialmente tutta la realtà è storicizzabile. Però le tecniche sono rivolte a determinati ambiti, a determinati tipi di documento. Faccio un esempio grossolano, lo storico del presente, ma non si capisce poi presente quando comincia, no? Il presente è un concetto abbastanza elastico. Un grande storico tedesco diceva il passato ancora vivente è un aspetto del presente. Un passato sul quale si continua a dibattere accanitamente, pensiamo dopo due secoli la rivoluzione francese è stata oggetto di una rivisitazione radicale in occasione del bicentenario, è un problema aperto, sempre più aperto, dunque fa parte del nostro presente, inevitabilmente. Potrei divertirmi ad aggiungere che anche su Pericle siamo alle prese con problemi complicati, ma Pericle non lo potrei barattare per nostro contemporaneo, ma in certo senso sì. In ogni caso, lo studio del presente, intendendosi in questo senso ampio presente, ha a che fare con una documentazione pervasiva, una documentazione che è difficile già soltanto elencare. Si dice ci sono gli archivi, certo ci sono gli archivi, ma gli archivi sono una parte piccolissima e già scremata della documentazione realmente esistente. Poi gli archivi muoiono, gli archivi scompaiono, navigano, vengono utilizzati e centellinati. È un archivio socchiuso è peggio di un archivio chiuso, perché un archivio socchiuso fa intravedere quello che chi lo socchiude vuole che si veda e non fa vedere quello che viene tenuto nascosto. E poi l'immensa quantità di documentazione cartacea quotidiana. Basti pensare alla produzione giornalistica infinita, che ovviamente è effimera per il fatto stesso che dura 24 ore, ma che tuttavia si conserva, e che conserva che cosa? Una visione deformata inevitabilmente, ma ravvicinatissima dei singoli fatti. Quindi la critica della stampa quotidiana è uno dei campi più ricchi e anche divertenti e complicati della critica filologica. Leggere un giornale è una delle cose più difficili. Certo, leggerlo non nel senso passivo del riconoscere i segni alfabetici e farsi pilotare mentalmente da ciò che è scritto. Leggere criticando, cioè capendo perché mi è stato detto questo, su che cosa si basa questa notizia o informazione, e già questo significa due piani, ciò che leggo e ciò che sta dietro. Dopodiché ci sono le infinite istituzioni che hanno a che fare col funzionamento delle società complesse, moderne. È noto, credo abbastanza, che i grandi istituti bancari hanno i loro archivi, le grandi istituzioni assicurative, i grandi sindacati hanno i loro archivi. E potrei continuare l'elenco indefinitamente. La somma di tutti questi documenti dovrebbe essere la base, il fondamento di una ricostruzione storica, possibilmente veridica. So bene qual è l'obiezione giusta che si fa a questo proposito, ed è quella affidata all'apologo celeberrimo e felicissimo, molto efficace nella sua brevità, di Borges. Alcuni cartografi ebbero dall'imperatore il compito di fare una mappa grande, la più fedele, la più vera, ed essi si misero all'opera e ne fecero una che coincideva con le dimensioni dell'impero da cui era partita questa richiesta, totalmente inutile, e lui immagina poi nella conclusione che gli avanzi di queste carte colossali e inutili, accartocciati, siano luogo dove sono ospitati dei mendichi, dei cani randagi, come a dire l'inutilità della pretesa di verità totale, rappresentata molto bene dalla carta in scala 1:1. Ma nessuno pretende di fare una scala 1:1, il problema ancora più, se volete, critico è la selezione dell'oggetto studiato. Ecco perché partire da un testo è oggettivo e rassicurante. Partire da un testo, da un documento, da un testo letterario, da un testo nel senso più ampio della parola, significa avere un punto di partenza e un punto d'arrivo. Se rifletto su quello che ho fatto così nel corso del tempo, mi pare di poter dire che in ultima analisi mi è accaduto di prendere sempre le mosse da un testo, che però era la punta di un iceberg. Ricordo quando per anni ho cercato di indagare sulla vicenda dell'uccisione di Gentile, di Giovanni Gentile, durante l'aprile, nel 15 di aprile del 1944, quindi in un momento molto difficile della resistenza in Italia, e il punto di partenza era un testo, cioè un atto d'accusa, un articolo vibrante, molto ben scritto e molto efficace, molto severo, nei confronti di Gentile, scritto da un grande intellettuale italiano esule, braccato dal comando tedesco di Padova, che si chiamava Concetto Marchesi. Questo testo dove era apparso? L'autore stesso, ripubblicandoselo nel dopoguerra, aveva dato delle indicazioni false. Non dico errate per dimenticanza, dico, senza nulla togliere alla statura di Marchesi, false, intenzionalmente false, perché non gli sembrava conveniente che si riconoscesse il luogo dove quel testo era per la prima volta apparso, perché quel testo aveva subito una trasformazione piuttosto decisiva dal punto di vista formale, forse non sostanziale, nelle conclusioni. Era apparso su di un periodico clandestino del nord Italia che si chiamava La Nostra Lotta e che era uscito nel marzo del 1944. E lui scrisse nel volume che si chiama Pagine all'ombra, in calce al testo autentico suo di quell'articolo, apparso in La Lotta, gennaio 1944, che è un paradosso, nel senso che è impossibile che lui non avesse sotto mano, fra l'altro l'abbiamo trovati tanti anni dopo, esemplari di quel giornale, sapeva benissimo quando e dove l'aveva pubblicato, ma la verità vera è che non l'aveva affatto pubblicato lì, l'aveva pubblicato in Svizzera, in un giornale ticinese, poco dopo il suo arrivo in esilio nel Canton Ticino, con tutte le difficoltà di un esule che non è guardato mai con molta simpatia anche da un paese perbenista e piuttosto ipocrita come la Svizzera. Lo dico con simpatia, ma è così, nel senso che durante la guerra la Svizzera ha oscillato. Prima è stata una potenza neutrale, amica dell'asse, poi è stata una potenza neutrale, amica degli alleati. Sembra un colpo da maestro, diciamo così, di un gruppo dirigente inaffondabile. In Ticino c'era una cospicua presenza socialista, i socialisti ticinesi hanno fatto moltissimo per gli esuli italiani, malvisti dal governo federale svizzero, e nel giornale dei socialisti ticinesi, che si chiamava Libera Stampa, Marchesi pubblicò questo scritto. Il 21 di febbraio, quindi non era né gennaio né marzo, non era né La Lotta né La Nostra Lotta. Questo è un caso evidente di falsificazione d'autore, di cui non ha senso che ora ci mettiamo a parlare in dettaglio, ma che fa molto bene da punto di partenza di un'indagine, perché da quel punto si comincia a chiedere che storia ha avuto, quanti passaggi ci sono stati, chi lo ha diffuso, che uso ne è stato fatto, che effetti ha avuto, a posteriori che coscienza ne hanno rivelato i protagonisti. Ecco come la storia della vicenda Giovanni Gentile parte e ritorna ad un testo, testo di un articolo di giornale, come, certo, di giornali scritti con maggiore, diciamo, dignità letteraria, pretesa, eccetera, che non quelli ai quali talvolta noi siamo abituati, ma questo non per fare il laudator, perché anche oggi ci saranno eccellenti quotidiani scritti nella lingua del nostro tempo. Quindi dobbiamo sapere anche questo, che la trasformazione stilistica non vuol dire decadenza, però lasciatemi dire che quella prosa era una prosa alta. Il caso si complica ulteriormente perché quella parte finale decisiva che gli fu cambiata, a pensarci bene, significa la medesima cosa sia nella forma autentica sia nella forma manipolata, quindi un caso limite in cui il falso è uguale al vero pur essendo falso, col che ci addentriamo ancora di più nella questione di quanto sia complicata quella distinzione che Mark Bloch indicava come l'alfa e l'omega del lavoro dello storico. Falso intenzionale sì, perché quasi sempre i falsi sono intenzionali, è chiaro. Dipende dalla finalità che si persegue, questo è evidente, e dal grado di sottigliezza con cui viene realizzato. In questo libro che il nostro direttore e guida spirituale brandisce e sfoglia mentre io parlo, ci sono un paio di casi che mi sono parsi interessanti e tali da essere accomunati in un unico libricino apparentemente diviso in due parti. Il primo è il cosiddetto testamento di Lenin, o più esattamente lettera al congresso, e l'altro è la vicenda delle lettere che a Gramsci, a Terracini e a Scocimarro furono indirizzate quando essi erano ristretti nel carcere di San Vittore. Nel primo caso la falsificazione c'è stata, non sono io che l'ho scoperta, io forse mi sono accorto di un paio di parole piuttosto importanti, non autentiche, inserite nel testo di questa celebre lettera testamento. Uno storico russo ha trovato un documento importante che rivela che qualche cambiamento testuale era stato effettuato e che quindi non era un testo identico a come era stato dettato da Lenin. Nell'altro caso invece è una macchina molto più grossolana che si dispiega, si esplica ed è il modo, credo ormai acclarato, con cui l'incauta missiva che un dirigente esule all'estero, in Francia, Basilea, poi Mosca, del Partito Comunista Italiano, che si chiamava Ruggero Grieco, l'incauta missiva che egli volle mandare a questi tre dirigenti fu quasi come un dono recepita dall'autorità carceraria, ma soprattutto dall'autorità di polizia e dal ramo più insidioso della polizia fascista, cioè l'OVRA, articolazione della polizia politica, in quanto di quelle lettere fu fatta una riscrittura quasi perfetta dal punto di vista grafico, molto dilatata dal punto di vista del contenuto, e col risultato di mettere in seria difficoltà due dei tre detenuti, in quanto soltanto a due dei tre poi quelle lettere furono effettivamente consegnate, come abbiamo saputo nei decenni successivi. Era in atto una trattativa tra il governo sovietico e il Vaticano attraverso l'annunziatura vaticana apostolica, si dice, a Berlino, per uno scambio di prigionieri, alcuni preti ucraini in cambio di Gramsci e Terracini. Il Vaticano era molto interessato a questo scambio, ma Mussolini in persona disse di no, dicendo si vedrà dopo il processo che si concluse con una condanna durissima e assolutamente immotivata, cioè non seriamente, non giuridicamente motivata, e l'arrivo di queste lettere dilatate, trasformate in manifesti politici, potremmo dire, disturbò seriamente una trattativa che comunque il governo italiano non aveva intenzione di accogliere. E il lavoro fatto intorno a questo testo ha una lunga storia, perché io cominciai a farlo 20 anni fa e più in un altro libricino, allora ero molto più ignorante di quanto non sia adesso, quindi feci una serie di errori e congetture sbagliate, pur partendo da un'ipotesi giusta, credo, e però lavorandoci meglio e cercando di migliorare l'analisi delle fonti, come si suol dire, mi pare ormai di avere addotto degli elementi di prova che sono stati giudicati sostanzialmente fondati. E perché 20 anni? Questo è istruttivo per me, nel senso che nessuno si illuda poi di chiudere un'indagine, per cui se è vero che è complicato distinguere il falso dal vero, deve essere sempre presente alla mente di chi lavora il fatto che le sue conclusioni sono sempre provvisorie, sia perché col passare del tempo capirà di più, sia perché altri documenti verranno ad aggiungersi e saranno quindi tali da far capire meglio, da far leggere meglio quelli già noti. Ho risposto in parte al tuo colossale quesito e penso che il prossimo sarà più limitato.
Parlando,
io sfogliavo questo,
me ne sono accorto, sì,
la storia falsa, io invece occhieggio un libro che hai, non so, casualmente,
sì, giusto, sì.
Che è Democrazia senza democrazia, di Massimo Salvadori,
è uscito da 2 o 3 giorni.
Ora, nella tua indagine storiografica, filologica, eccetera, la parola democrazia entra molto spesso, no? E appunto la visione della democrazia, ad esempio degli antichi, ma anche dei moderni, nella Vulgata, è un po' diversa dalla ricostruzione che tu sei andato facendo e che fai anche diffusamente nella natura del potere. Anche qui siamo alle domande, quelle tipo brevi cenni sull'essere e così via, ma insomma, cosa potresti dire a proposito di una sana filologia della parola democrazia, con tutto ciò che ne consegue?
Sì, in realtà la colpa di questo quesito è mia, nel senso che poco fa, cominciando a parlare, dicevo un'indagine ispirata a criteri filologici, cioè la ricerca della verità, la distinzione del vero dal falso, coinvolge anche fenomeni non testuali ma strutturali, per esempio le forme politiche. Quindi questo ti ha permesso di mettere in atto una trappola alla quale mi presto. Questo libro è qui perché lo dovrei recensire, per quello l'ho portato con me, ma mi ha colpito Massimo Salvadori. È uno storico italiano molto serio, molto bravo, che ha scritto tantissimo nel campo della storia del socialismo europeo, soprattutto tedesco, ha fatto una bellissima biografia di Kautsky, ma ha studiato anche molto la storia degli Stati Uniti d'America, in particolare al tempo della guerra di secessione, ha studiato il versante sudista. Quindi i grandi esponenti degli Stati Uniti del Sud, ostili all'abrogazione della schiavitù, fino al punto di accettare una colossale guerra civile, quale fu appunto la guerra di secessione, l'unica guerra effettivamente combattutasi sul suolo degli Stati Uniti, e per loro l'unica guerra indimenticabile. Le altre hanno tutto un altro carattere. Noi europei siamo abituati a guerre combattute addosso alle nostre popolazioni, quindi per noi guerra vuol dire quello, per gli Stati Uniti vuol dire per lo più guerre a distanza di decine di migliaia di chilometri, magari nobilissime come quella che li contrappose al fascismo, o non per niente nobili come quella a sostegno dei governi fantoccio del Vietnam del Sud, ormai 35 anni fa, e invece l'esperienza unica resta quella lì. Però è anche materia, oleografica, intorno alla quale si corre rapidamente alle conclusioni. Salvadori studiò e pubblicò presso la Terza un bellissimo libro in proposito, quali erano le motivazioni, gli argomenti che venivano addotti da entrambe le parti, gli interessi che stavano dietro i due schieramenti, e tra le tante cose utili pose in evidenza un fenomeno che era stato già notato da studiosi della storia politica e letteraria americana, cioè il modello al quale si ispiravano gli ideologi e i politici del Sud, un nome tra tutti, il famoso Calhoun, che è stato anche presidente della secessione sudista. I modelli erano quelli dell'antica Grecia, in particolare Atene, in nome del fatto che le antiche democrazie, Atene è la più nota e significativa per noi a distanza di tanto tempo, erano schiavistiche, avevano la schiavitù, quindi l'argomento che essi adducevano era che nulla contraddiceva rispetto all'ordinamento repubblicano, elettorale, parlamentare degli Stati Uniti il fatto che si serbasse l'istituto della schiavitù, con argomenti che non erano soltanto di carattere nostalgico, già lo facevano i greci, quindi lo dobbiamo fare pure noi, ma anche di altro tipo, il senso di superiorità razziale, l'idea della non uguaglianza del genere umano, per cui alcuni stanno indietro e devono essere condotti per mano, gli altri stanno avanti e hanno il diritto di comandare, eccetera, eccetera. E biologi, figure scientifiche o parascientifiche davano una mano, però ecco, il punto di forza era: non potete additarci come persone che vengono meno al principio democratico, perché la più nota, la più importante, la più grande democrazia del passato, cioè Atene, era fondata su un basamento schiavistico enorme. Era un argomento ideologico, un argomento pseudo-storiografico, comunque conteneva un elemento di verità, cioè il fatto che effettivamente la città antica, specialmente di tipo democratico, è fondata su un abisso, come disse una volta Moses Finlay, tra il libero che è un uomo e lo schiavo che è una non persona, un baratro. Solone, diceva Finlay, è colui che ha fatto, che ha compiuto questa rivoluzione nel momento in cui ha salvato dalla schiavitù per debiti tantissimi cittadini che stavano scivolando verso la condizione servile in conseguenza di debiti di cui non riuscivano a saldare l'entità, ma al tempo stesso ha separato le due figure, l'uomo libero e lo schiavo, in maniera incomunicabile. Quindi lo schiavo ateniese è una merce, è un oggetto che si vende, si compra, che si può anche riscattare se ce la fa, caso non frequentissimo, ma non totalmente assente dalla mentalità antica, a Roma questo è ancora più diffuso, mentre gli ordinamenti dell'altro grande modello antico dell'antica Grecia, cioè quello laconico, Sparta e in realtà affini, ha bensì una schiavitù feroce, se vogliamo, come viene rappresentata, non a torto, di tipo ilotico si diceva, ma non schiavitù merce. Cioè, ex ipotesi, la schiavitù, la dipendenza di tipo ilotico, ha un carattere protettivo, assimilabile a quella delle piantagioni in epoca moderna, cioè appunto negli stati, ma non soltanto lì, anche nella Mesoamerica, Martinica e così via, o nei paesi della Mesoamerica colonizzati dagli europei, no? La Guadalupe era una colonia francese, fino a che gli inglesi non la occuparono durante la Rivoluzione francese, la Francia nel 94 abrogò la schiavitù, gli inglesi la ripristinarono nell'isola di Guadalupe e di Martinica. Quindi democrazia e schiavitù non confliggono, dicevano questi ideologi, e di democrazia avevano un'idea di sistema politico libero, riservato a chi è in grado di esplicare tale diritto, la famosa cittadinanza. E questa è una prima grande distinzione. Salvadori si è occupato più volte di queste tematiche anche di carattere, diciamo così, politologico. Per la prima volta, a mia scienza, in questo piccolo libro approda ad una conclusione sintetica molto interessante, tutt'altro che ottimistica, perciò il titolo Democrazia senza democrazia, di cui forse potrei sintetizzare il succo leggendo le parole introduttive di lui. La democrazia è venuta ad assumere il carattere di un sistema che ha riconsegnato per aspetti cruciali il potere a nuove oligarchie, le quali detengono le leve di decisioni che, mentre influiscono in maniera determinante sulla vita collettiva, sono sottratte a qualsiasi efficace controllo da parte di istituzioni democratiche. Si tratta di quelle oligarchie che, titolari di grandi poteri privi di legittimazione democratica, dominano l'economia, hanno nelle loro mani molta parte delle reti di informazione, le pongono al servizio degli interessi propri e dei propri amici politici. Si tratta delle oligarchie di partito che in nome del popolo operano incessantemente per mobilitare e manovrare quest'ultimo secondo i propri intenti. Si tratta dei governi che tendono programmaticamente a indebolire il peso dei parlamenti e soggiacciono all'influenza delle élite del potere finanziario ed industriale, divenendone in molti casi i diretti portavoce e strumento. È una definizione che io trovo efficace, veridica, di cui in certo senso posso dire mi pare di averlo già detto varie volte, e sempre senza fortuna, nel senso che la risposta è sempre stata, ecco, parla un nemico della democrazia, che è una frase sciocca, nel senso che al massimo è la frase di uno talmente innamorato della democrazia che si duole del suo snaturamento, del suo sconvolgimento, sovvertimento radicale. E sono interessato al fenomeno che questa diagnosi, tutt'altro che nuova, alla quale io spesso faccio riferimento, cominci a fuoriuscire dai libricini che io scrivo ed entrare in altri libri. Questo è un processo che non può che rallegrarmi, perché vuol dire che c'è qualcosa di vero in questo tipo di analisi. La domanda di partenza naturalmente era che vuol dire quella parola lì, così importante, no? Tu mi hai fatto una domanda di questo genere. Ma la domanda non può essere scissa dalla storia del concetto e della sua realtà. Perché? Lo dirò in breve. Perché se è vero che era molto efficace e schematica la considerazione che la democrazia per eccellenza, quella dell'antica Atene, nel suo periodo di massimo fiorire, in realtà si fondava su una forma di dipendenza inaccettabile della gran parte degli esseri umani viventi nella regione dove quel sistema politico vigeva, è ancora più interessante che all'interno di quel sistema politico ci fosse un meccanismo in realtà apparentemente democratico, ma di fatto elitistico, cioè consistente nel predominio di gruppi, élite, clan familiari, clan influenti, che si tramandano il potere o se lo passano all'interno di una cerchia molto ristretta, che hanno le competenze, le capacità personali, la cultura, la forza economica di diventare dirigenti e che pilotano il demo, il popolo raccolto in assemblea, che sicuramente esercita un suo peso, ma che è sostanzialmente in una posizione di esser guidato piuttosto che guidare, per usare una celebre frase del vecchio Tucidide quando parla di Pericle e dice al tempo suo era democrazia solo di nome, di fatto il governo di un principe, di un primo, il quale era così bravo da, piuttosto che farsi guidare, guidare lui, quindi antidemagogico, eccetera, eccetera, esaltazione della capacità di contrapporsi. Ma capacità di contrapporsi vuol dire, in sostanza, che ci sono dei gruppi forti che costituiscono la struttura portante della società politica e guidano la democrazia. Questo nel microcosmo arcaico della città antica, 20.000 circa uomini liberi, cittadini a pieno titolo, appena 5.000, dicono le fonti, frequentano l'assemblea, quindi davvero una società piccolissima. Questo elemento non passa nelle dimensioni molto più vaste della realtà del mondo romano. Il mondo romano ha una struttura che si forma entro un progresso di secoli, di dimensioni geografiche e statali molto più ampie. Statali vuol dire la creazione di un sistema di province, di una burocrazia che pian piano si costituisce e soprattutto il potere mai totalmente estintosi, anche nei momenti di peggiore contrapposizione col principe, della casta più forte della società romana, che è il Senato, che è una casta di cooptazione di grandissimi proprietari terrieri, che sono essenzialmente questo, i senatori romani, i quali, attraverso la finzione che sono un organo consultivo, perché sono un organo consultivo, non deliberativo, tranne il momento di pericolo per lo Stato, senatus consultum ultimum, ma è sempre un consultum, cioè noi consigliamo ai consoli di agire perché lo Stato è in pericolo, quindi sempre la finzione dell'organo consultivo, ma che detiene, per la sua auctoritas, per il modo in cui è composto, tutto il potere effettivo. In questa realtà la parola democrazia non entra nemmeno, nel senso che non esiste in latino la parola democrazia. Quando i pensatori, i politici, politologi romani, Cicerone stesso, cercano di parlare della realtà greca, che vuol dire poi sostanzialmente Atene, e vogliono indicare i loro sistemi politici detestabilissimi, fondati sul principio democratico, dicevano nimia libertas, no, l'eccesso di libertà. Riemerge, per farla breve, attraverso i secoli questo modello nei comuni medievali, no? Il comune medievale è una città-stato nel senso antico della parola, e la lotta tra i popolani e i maggiorenti, i signori, è uno scontro simile a quello che si vede nella città antica. Ma venendo al tempo nostro, a quel famoso presente dei confini imprecisati di cui abbiamo prima discorso, conviene osservare un profilo evolutivo molto interessante. La scoperta, diciamo, la constatazione, rallegrante o no, questo è secondario, che sotto e dentro un sistema che si autodefinisce rappresentativo, elettivo e quindi democratico, ci sia un dominio sostanziale, come viene descritto nelle parole che vi ho letto prima, esordiali di questo libricino, è constatazione non recente. Mentre tutto l'Ottocento è caratterizzato dalla lotta per il suffragio, per la conquista del suffragio universale, contrastato dalla cultura liberale che vuole il suffragio ristretto, perché riservato a chi comprende, chi ha senno, cultura e proprietà, che si mette in rischio attraverso la contesa elettorale, mentre l'Ottocento è caratterizzato da questa lotta fra democrazia e liberalismo. E la democrazia vince pian pianino, conquistando il suffragio universale soltanto maschile, a cavallo della Prima Guerra Mondiale, e si consolidano sistemi di tipo rappresentativo, come sono il Regno d'Italia, la Terza Repubblica Francese, l'Impero Tedesco, il Regno d'Inghilterra. Un'analisi sempre più acuminata, detta elitistica, una corrente di pensiero che si autodefinisce elitistico, scopre e svela questo meccanismo sottostante. Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, i grandi nomi, non solo italiani, Michels era tedesco e altri nel mondo anglosassone vanno nella stessa direzione, come dire, disvelano il funzionamento del meccanismo. Mentre questo meccanismo è alla vigilia della sua più grande crisi, la Prima Guerra Mondiale. Perché all'indomani della Prima Guerra Mondiale le due strade che si affermano in Europa sono, da una parte, i vari fascismi, le varie forme di fascismo, e dall'altra parte l'esperienza bolscevica? Perché sono due tentativi di rispondere al fallimento di quel modello che non solo ha portato l'umanità al disastro con la Prima Guerra Mondiale, una guerra tra imperi, senza che da una parte ci fosse il bene e dall'altra il male, ma soprattutto ha disvelato la insufficienza di quei sistemi politici, l'esistenza sottostante l'impalcatura esteriore di gruppi di potere la cui azione politica è stata fallimentare, come la guerra dimostrava. Ecco perché si esce dalla Prima Guerra Mondiale in quel modo, attraverso soluzioni che si pongono, si offrono, si prospettano come radicalmente innovative rispetto a quel modello. La grande novità del Novecento è stata una novità tragica, cioè che il fascismo ha portato prima l'Europa e poi il resto del mondo ad una guerra ancora più atroce di quella precedente di appena 20 anni, dalla quale si è emersi le rovine del mondo e dell'Europa in primis, sono state rimesse insieme alla luce di un proposito che univa i vincitori, che erano tre poi in sostanza, le due potenze anglosassoni e l'Unione Sovietica, dal proposito di dar vita a forme di democrazia finalmente definibile come tale, sostanziale. Ecco perché nascono le grandi costituzioni italiana, francese, tedesco, federale, nello stesso torno di tempo, nella seconda metà degli anni 40, tutte incentrate intorno al principio che non si può replicare lo Stato liberale panteguerra, che ha fatto fallimento due volte e che alla fine poi addirittura è finito nel fascismo, ma si deve riempirla di contenuto, no? La nostra carta costituzionale nei primi articoli non fa che dire questo, ed è il principio che sorreggeva la Costituzione della Quarta Repubblica Francese, che si legge ancora oggi nei preamboli della Costituzione tedesca. Ecco perché non sarebbe poi male tenere in vita queste Costituzioni, anziché inventarne una di 827 pagine che elimini quelle esistenti, il cui valore è grandissimo, anche se disatteso. Il processo che si svolge nella seconda metà del secolo e che Salvadori sintetizza con quelle parole che io prima letto è dolorosissimo, cioè il fatto che i grandi propositi di dare un contenuto e non solo una forma al principio democratico dopo il disastro della guerra e le sofferenze che la vittoria dei fascismi aveva inflitto al mondo, ecco, quel proposito nel corso di mezzo secolo da capo ha dovuto soggiacere all'affermarsi di forze retrosceniche e sostanziali capaci di svuotare quel meccanismo. Questo è il profilo che sta alle spalle di queste formulazioni che, prese così, diciamo, nella loro immediata lettera, possono sembrare il grido disperato di un pessimista. Massimo Salvadori non è un pessimista, né io lo sono, è uno che vuole guardare la realtà in faccia e quindi non gli piace l'infingimento per cui le parole sono più forti delle cose. Ma che cos'è questo se non una ricerca del vero rispetto al falso?
Prima di dare la parola al pubblico, forse qualche domanda, leggia, ecco. Questi due testi, appunto, La natura del potere e La storia falsa, sono costituiti da una sequenza di piccole narrazioni argomentate, dove c'è l'antico, il moderno, il contemporaneo. Così, giusto per dare anche al pubblico il senso, il gusto in diretta dall'autore. Ecco, di quello. Ecco, c'è uno di questi racconti, di queste narrazioni, di queste argomentazioni che ti è particolarmente cara tra i titoli in cui si articolano questi volumi? Insomma, saranno cari tutti, ovviamente,
no,
ma magari qualcosa
di affezione. No, io vi ho inflitto così dentro per dentro un paio, due, tre storielline, perché mi sono soffermato su un caso che non è compreso là dentro, cioè quello dell'atto d'accusa contro Gentile. Ho fatto cenno al testamento, cosiddetto testamento di Lenin, e poi mi sono soffermato su Gramsci, che mi sembra una delle figure più durevoli del Novecento, che si prolunga ormai nel secolo successivo, nel quale stiamo da circa 10 anni vivendo, come una voce non puramente archeologica, non è soltanto la testimonianza di un grande momento della storia passata, è un pensatore che in alcune sue pagine, mi riferisco soprattutto ai quaderni del carcere, ci parla ancora, cioè parla ancora di noi, dei nostri problemi, senza la pretesa di farne un classico perenne, perché i classici, come si sa, sono quei libri che si rileggono e che ogni volta sembrano dirci qualcosa che non avevamo capito nella lettura precedente, e in questo senso Gramsci lo è, ma a nessun classico si deve infliggere la pena di essere la verità assoluta, perché non esiste. Esistono domande sempre nuove e la vitalità di un autore, di un testo, di un libro è proprio nel fatto che a queste domande abbia qualcosa da dire, che non era stato magari colto e capito per intero. Di qui la mia attenzione estrema a Gramsci, alla sua persona, alla sua storia, alla sua lucidità, al suo stile scrittorio. È una prosa del Novecento italiano, molto interessante e di livello letterariamente forbito e netto. È una prosa che si legge ancora oggi come attuale, cosa che non capita a tutte le prose degli anni 20 o 30 del secolo precedente. Anzi, è una prosa estranea al gergo di partito. Questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito, visto che mi capita di leggere e rileggere tantissime volte per varie ragioni di studio e anche per il diletto di leggere un buon italiano questi quaderni. E perché dico estraneo al gergo di partito? Perché esiste il gergo di partito, esiste in tutte le formazioni politiche ed è giusto, tutto sommato è una forma di autoriconoscimento per i militanti, per capirsi subito, per sapere con chi sto parlando, eccetera. Un terreno comune che non è solo di idee, di pensieri, ma anche di linguaggio, per l'appunto. Per dire, insomma, la formazione di tipo laico risorgimentale ha un suo linguaggio, lo possiamo riconoscere per esempio nelle formazioni politiche italiane, dal glorioso Partito d'Azione garibaldino al Partito d'Azione post-bellico, alle forze Partito Repubblicano Italiano quando esisteva. C'è un pantheon, c'è un linguaggio che immediatamente si riconosce. Questo non toglie nulla poi alla eventuale profondità del pensiero, però è un gergo. Allo stesso può valere per altre formazioni, potrei parlare dei partiti di ispirazione cattolica, potrei parlare dei comunisti. L'incidente, per così dire, più increscioso, più sintomatico e meno conosciuto, capitato a Gramsci ormai da tempo defunto e oggetto quindi di culto, potremmo dire, da parte del suo partito, fu di essere criticato per il suo stile. È un episodio, ripeto, poco noto, che si verificò quando, al principio degli anni 50, l'Istituto Gramsci, che prende il nome da lui, diretto all'epoca, direi, da Ambrogio Donini, se non ricordo male, organizzò un convegno su un tema che sembrava rassicurante al massimo, la storiografia marxista. Io non credo che esista la storiografia marxista, ma questo è un pensiero mio, non ha nessuna importanza, nel senso che la storiografia è un intreccio di tante ispirazioni intellettuali, le più diverse. Si potrebbero trovare tracce dell'idea che l'economia è il motore della storia umana nei primi 20 capitoli di Tucidide, per esempio, che sicuramente non aveva letto Marx e neanche Engels. Questo non per fare dei salti spericolati nella storia, ma perché davvero non ha senso classificare la storiografia in questo modo. È chiaro che ci sono elementi di ispirazione più forti e meno forti, ma una storiografia che si autodefinisca in un modo classificatorio si autolimita, si ridimensiona, si deprime. Comunque, il convegno era quello. E verteva, sulla base delle relazioni che furono tenute, sostanzialmente sulla storia del movimento operaio italiano. I grandi esponenti culturali, politici del Partito Comunista Italiano intervennero, Emilio Sereni, che era un notevole studioso di economia agraria, ha scritto dei libri importanti sul paesaggio agrario italiano, sono stati tradotti anche in inglese, in francese, in tedesco, hanno avuto un enorme successo. Colombi, Donini medesimo, non intervenne se non molto marginalmente Palmiro Togliatti. Al termine di questo convegno Togliatti manda una lunga lettera al direttore del Gramsci, cioè Donini, che è stata pubblicata soltanto nel 1990. Io mi trovai a fare un commento sull'unità di questa lettera che mi è sempre molto piaciuta. La lettera è di una durezza estrema. Dice innanzitutto non avete capito nulla. Storiografia marxista non vuol dire storia del movimento operaio. Storia del movimento operaio è uno dei tanti temi di cui una storiografia che guardi al marxismo si può occupare. Si può occupare anche della guerra dei trent'anni, si può occupare della rivoluzione francese. Non esiste questa tematizzazione obbligata. E secondo punto, tra i tanti che lui solleva, avete osato sollevare, sia pure velatamente, la questione che Gramsci non scrive in una maniera sufficientemente conforme al marxismo. Non lo dico in maniera perfettamente testuale, il senso era non vi permettete nemmeno di pensarlo, perché dentro la prosa di Gramsci c'è tutta la cultura del tardo Ottocento e del Novecento, c'è la sensibilità alle avanguardie letterarie, c'è uno stile che dura e che non si contamina col gergo, perché il gergo rimpicciolisce. Vi ho fatto questa lunga digressione per dire perché credo davvero che Gramsci, come lo stesso Togliatti disse nell'ultimo articolo scritto prima di morire nel giugno del 64 e pubblicato su Paese Sera, in occasione di una pubblicazione interessantissima, 2000 pagine di Gramsci pubblicate dal Saggiatore, dall'editore Il Saggiatore, la prima grande antologia veramente innovativa, no? di Gramsci, diceva in quest'articolo: so di dire una cosa che non piacerà ai compagni. Gramsci non appartiene, se non in minima parte, al nostro partito, appartiene alla cultura europea e italiana in specie. Cioè è un testo al quale porre un'infinità di domande. Ecco perché tra tutte queste varie ricerche quella ruotante intorno alla straordinaria intelligenza di Gramsci forse è quello più caro.
Grazie. Bene, non so se c'è un microfono. Ah, grazie. Un po' qua, un po' di minuti li abbiamo, credo, se possiamo approfittare della, diciamo, generosità, ecco, della tolleranza del, no, della,
dei pazienti.
No, del professore.
Io sono qui seduto, tranquillo.
Ecco. Ci sono delle, ci sono dei quesiti, dei, delle osservazioni. Tutto, vedo che pubblico. Bene, il pubblico forse riflette, pensa, è la cosa più importante, si riserva magari in futuro di porgere le domande, magari l'anno prossimo, quando mi auguro tornerà il professor Canfora. Ah no, c'è, alla fine è la minaccia
del mio ritorno, giusto? È un
una domanda da pessimista. Il professor Canfora ritiene il modello democratico sostanzialmente realizzabile? O forse la storia ci insegna che è un percorso difficile, forse impossibile?
Ma io sono sicuro di non aver...
Prego. C'è una postilla.
No, solo una cosa, proprio anche in collegamento a questa, professore. L'uso di alcune parole che sentiamo in televisione, sui giornali, siamo in una democratura, siamo in un sultanato, può aiutare a creare più attenzione, più allarme, o crea solo confusione?
Sì. C'è una terza mano, vedo.
Allora le raccogliamo tutti in una volta.
Sì, sperando che siano coerenti.
Dunque, quando si parla di democrazia, la prima cosa che viene in mente è la grande democrazia statunitense. A proposito di quei processi di concentrazione dell'effettivo potere al di fuori dell'ambito rappresentativo a cui faceva riferimento, potrebbe dire due parole o comunque la sua opinione su come si connota la grande democrazia statunitense, se sia effettivamente una grande democrazia o meno? Grazie.
Beh, mi pare un gruppo di domande tali da permetterci una discettazione di un paio d'ore, cui sono prontissimo. Ma non credo altrettanto la vostra pazienza possa durare. No, scherzo, ma è chiaro che ragionando di questi temi si è portati a affrontare e prospettare domande impegnative, sia storicamente, sia anche previsionalmente. Dunque, dicevo al principio, in relazione alla prima domanda, realizzabile, non è realizzabile, pessimismo... Bisognerebbe sempre aver in mente una distinzione che di solito dimentichiamo, e cioè noi siamo portati, ma è più che comprensibile per l'esperienza quotidiana, ormai molto prolungata nel tempo, a identificare il meccanismo elettorale parlamentare rappresentativo come si configura grosso modo nei nostri paesi, soprattutto europei, gli Stati Uniti sono un caso a parte, e la democrazia. Siamo portati a questa identificazione, che io non critico ormai più, non perché mi sia stancato di tornare sempre su questo punto, non critico perché... Capisco benissimo che chi vive dentro una realtà storica poi ha bisogno di usare i termini, la terminologia, con una rassicurante coerenza. Quindi l'essenziale è intendersi sulle parole. Però non può essere dimenticato il fatto che questa parola non esprime un tipo costituzionale nella sua significazione radicale, di partenza, alla radice, indica una forma di potere, di prevalenza. Cioè, intanto si parla, nell'antichità greca, di democrazia, in quanto si intende che, nonostante ciò non sia affatto giusto, i poveri, cioè il demo, loro dicevano, semplificando, i poveri, contano di più degli altri. Questo è. E il numero serve a questo. Aristotele diceva, ma ricordo, non è esatto, perché in linea teorica ci può essere una minoranza povera che governa, cioè che domina nella città, la piccola città antica, lui fa un esempio di 1300 persone, figuriamoci, e quella è una democrazia anche se governa una minoranza. Inversamente, se governassero i 1000 ricchi sui 1300, quella sarebbe un'oligarchia perché governerebbero i ricchi. Dico questo non per monotonamente ritornare alle origini, ma per chiarire che la parola indica la prevalenza di un gruppo sociale. Prevalenza che si può esplicare in vari modi, per esempio se il sistema è elementare, come in un cantone svizzero piccolissimo, ancora oggi c'è l'assemblea dei capi famiglia, si radunano, con l'alzata di mano si vota, se è scuro, se è buio, si decide una maggioranza magari non troppo sicura, ma sono gli anziani che decidono quali sono più numerosi e quali meno, e questo, sia pure in piccolissimo fossile in un mondo diverso, è l'antica democrazia. L'evoluzione storica che ho cercato di tracciare sommariamente prima ha condotto all'attuazione in rebus ipsi, nella realtà, di quel meccanismo di tipo rappresentativo che concilia la difficoltà di un diretto esercizio del potere da parte del demo, per usare la parola antica, e l'operatività, quindi la delega, quindi l'elezione, eccetera. Ma l'elezione e la delega comportano dei forti elementi inquinanti, questo è ovvio, di cui si discute ab immemorabili tempore, no? I gruppi di pressione, la forza, come dice Gramsci in quella pagina molto bella del quaderno 13, intitolato Note su Machiavelli, che nelle elezioni non si contano i voti, apparentemente si contano i voti, si conta la efficacia dei centri che irradiano influenza, che creano consenso, che detengono gli strumenti per crearlo. Se addirittura questi centri non vincono le elezioni, sono inetti, perché hanno tutti gli strumenti per vincerle. Il che non vuol dire creiamo un iperuranio dove allo stato puro tutto avviene allo stato puro, perché nella realtà non esiste lo stato puro. Esistono le forze in campo. Quindi quel meccanismo, alla volta che è diventato strutturato nel sistema rappresentativo elettivo di cui abbiamo appena detto, è inevitabilmente affetto da queste caratteristiche che possono alla fine, come stiamo ora assistendo, snaturarlo in modo radicale, profondissimo. Questo però cosa significa? Significa che un determinato modello è forse arrivato al capolinea, nel senso che ha dato quello che poteva dare in due secoli di storia molto intensa, movimentata, drammatica, che sono i due secoli che abbiamo alle spalle. Quando il pontefice precedente, io mi trovo spesso a rievocare questo dettaglio di storia ecclesiastica, pur non essendo io un competente, il pontefice precedente era un po' più sanguigno, diciamo, e vivace di quello attuale, questo non si può negare, nulla togliendo alla dottrina del Papa regnante, questo va da sé. E quando nel 96-97 andò in visita pastorale in Austria, a un paese complicato l'Austria per tante ragioni, c'è una sua conferenza episcopale molto inquieta, che sollevò niente meno la questione di introdurre il principio democratico dentro la Chiesa, nella struttura della Chiesa cattolica, che come noto è uno Stato invece strutturato come una monarchia assoluta, in cui addirittura il sovrano nomina gli elettori che eleggeranno il suo successore, no? I cardinali che voteranno li nomina il Papa regnante, quindi è una monarchia assoluta con delle dinamiche moderne, per esempio un servizio segreto interessantissimo, relazioni diplomatiche formidabili, una banca, eccetera, eccetera. Comunque, quindi la richiesta, in realtà poi non era introdurre il principio elettivo tra i 2000 abitanti della città del Vaticano, ma nella struttura mondiale della Chiesa, questo era il problema che sollevavano i vescovi austriaci, almeno gran parte di essi, in un documento che gli fu prospettato. E Giovanni Paolo II rispose con un'enciclica indirizzata ai vescovi austriaci che fu pubblicata ovviamente sull'Osservatore Romano, si può leggere anche nelle raccolte delle encicliche del pontificato precedente, sostanzialmente negativa, in cui diceva no, e argomentava questo no con vari elementi che ora non è il caso di elencare, ma uno colpisce noi che ci occupiamo di storia profana, diciamo così. E cioè lui dice, sì, il principio democratico, certo, interessante, è un fenomeno di questi ultimi due secoli. La storia lunghissima produrrà esiti e forme che non siamo neanche in grado di immaginare. Non dice questa seconda parte, si limita a fare quell'osservazione gelida consistente nel dire sì, è interessante, effettivamente in questi due secoli c'è stata questa roba qui. Perché ho ricordato questo? Nell'ottica sua di Giovanni Paolo II era un no in pro del mantenimento dell'ordinamento esistente, no? Ma dal punto di vista diagnostico, cioè di noi che cerchiamo di capire i fatti storici, è interessante come diagnosi, cioè l'idea che nulla nella storia è definitivo, assoluto, intramontabile, viene sentito come tale dentro la storia. Quindi ci si batte per un principio perché lo si considera assoluto, ma bisogna sempre sapere che è relativo, perché è dentro la storia. Qual è il principio che sottende l'esigenza democratica? Notiamo che la parola è una parola aggressiva, indica la prevalenza di alcuni su altri. Ma il principio sottostante è il principio di eguaglianza. Come a dire, siccome siamo sempre stati perdenti, usiamo anche una parola più grossa, oppressi, e non vogliamo esserlo più, puntiamo ad essere uguali rivendicando la democrazia, cioè il fatto che, come diceva Aristotele, i poveri contino di più. Quindi c'è una dialettica di vettori che si contrastano. Quindi l'istanza democratica può sembrare aggressiva, però contiene dentro di sé il principio di uguaglianza. È l'istanza dell'uguaglianza che sicuramente non è eliminabile, non voglio dire che sia un fattore eterno, ma è ineliminabile, come scrisse una volta il grande storico liberale Tocqueville, mentre la libertà è un'aspirazione di alcune epoche, l'uguaglianza è un'aspirazione perenne, è come la fame. Uno non può dire ho fame, ma metto tra parentesi questo dato di fatto, ci penso il mese prossimo. Non può. E l'esigenza di uguaglianza è la stessa cosa. Ed è il vero motore dello sviluppo storico. Se è vero che la storia non è pura tautologia, ma si muove, lo dobbiamo al fatto che c'è questa spinta che ha contro di sé un'infinità di controspinte, di freni, di respingimenti, di sconfitte. Ma possiamo essere certi che non si fermerà mai questa istanza e produrrà forme che non possiamo neanche immaginarci ora, quando all'inizio del Novecento, dopo la Prima Guerra Mondiale, si tornò all'idea della democrazia diretta attraverso il sovietismo. Per molto tempo si pensò di aver trovato una soluzione alternativa. Sappiamo che ha avuto un esito, una fine, una sconfitta. Si è trasformata in oligarchia. Saranno trovate altre strade.
Ah, c'era uno che voleva sapere gli Stati Uniti d'America, scusate, l'avevo dimenticato, ma io non sono uno storico degli Stati Uniti. Mi piace spesso ricordare i libri importanti che hanno descritto quel sistema. Ne abbiamo parlato poco fa, a proposito di Massimo Salvadori, potremmo ricordare però anche un libro che è un classico, La democrazia in America, di Tocqueville, che è un libro in cui la questione dei neri esclusi dal diritto elettorale rimane un po' in ombra, non che lui non la veda, però resta un pochino nello sfondo, più affidata ai taccuini preparatori che non proprio al trattato, al libro compiuto. I taccuini preparatori sono stati pubblicati, si possono leggere in edizione Gallimard. Qual è il fenomeno che ci rende gli Stati Uniti oggetto precipuo di interesse per tutti? Intanto il fatto che è il centro dell'impero. Cioè, se c'è un paese che può legittimamente definirsi centrale rispetto alle dinamiche del resto del mondo, oggi sono gli Stati Uniti d'America. Esiste un grande soggetto, di cui è inutile che ci mettiamo a discorrere perché dovremmo sapere la lingua cinese, che è la Cina, che vuol dire miliardi di uomini, vuol dire una realtà che noi riusciamo a malapena a intravedere, con lati oscuri, tremendi, lati inquietanti, lati innovatori, una realtà con cui gli Stati Uniti sanno di dover fare i conti prima o poi, con grande pragmatismo, che è sempre stato poi la caratteristica di quelle classi dirigenti negli Stati Uniti d'America. Però tuttora
l'economia mondiale ruota intorno a questo paese. Questo paese ha però dentro di sé delle energie incredibili. Per esempio il fatto che le etnie diverse da quella che si è a lungo ritenuta razzialmente superiore, WASP, stiano diventando la maggioranza numerica del paese, ben presto lo saranno, crea una situazione inedita nel cuore dell'impero. E non è da nascondersi il fatto che un presidente nero 20 o 10 anni fa sarebbe stato impensabile. Quindi, già questo significa che è una realtà in movimento. Io sono persuaso che, come nell'impero romano, la crisi alla fine venne dal centro, non dalla perdita di questa o di quell'altra provincia, analogamente succederà nel nostro mondo. È nel cuore dell'impero, cioè proprio negli Stati Uniti, che si produrranno le modificazioni più radicali.
Bene, penso che abbiamo avuto... un contributo importante e speriamo che si possa ripetere anche il prossimo anno, e ringrazio il professor Canfora e auguro a tutti voi una felice prosecuzione della frequentazione del nostro piccolo festival. Grazie.